in omnibus Christus. Ai carissimi missionari presenti e futuri della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere. La suprema autorità della Chiesa, come ben vi è noto, ha approvato definitivamente le costituzioni della Pia Nostra Società in data del 6 gennaio ultimo scorso, ed io ora ve le trasmetto novellamente ristampate con quelle lievi modificazioni che vi furono introdotte dalle sacre congregazioni romane. E mentre vi invito ad esultare e a ringraziare il Signore per questo fatto, che è per noi argomento non dubbio della santità ed opportunità della istituzione alla quale abbiamo dato il nome, richiamo l'attenzione vostra sopra l'impegno grave e solenne che noi veniamo ora a contrarre per esso innanzi a Dio e alla sua Chiesa. Noi dobbiamo rilevarne tutta l'importanza e perciò che sforzarci di attuare le finalità sublimi che ci propone di raggiungere l'istituto nostro, lavorando con sempre crescente ardore alla dilatazione del Vangelo nelle terre infedeli, portando così il povero nostro contributo all'avveramento del vaticinio di Cristo, auspicante la formazione di una sola famiglia cristiana che abbracci l'umanità. Ognuno di noi sia quindi intimamente persuaso che la vocazione alla quale siamo stati chiamati non potrebbe essere più nobile e grande come quella che ci avvicina a Cristo, autore e consumatore della nostra fede, e agli apostoli che, abbandonata ogni cosa, si diedero intieramente, senza alcuna riserva, alla sequela di Lui, e che noi dobbiamo considerare come i nostri migliori maestri. Il Signore non poteva essere più buono con noi. La vita apostolica, infatti, congiunta alla professione dei voti religiosi, costituisce per sé quanto di più perfetto, secondo il Vangelo, si possa concepire. Per la professione dei voti religiosi noi veniamo a morire a tutto ciò che è terrestre, per vivere una vita nascosta in Dio con Gesù Cristo, avverandosi quello che scriveva l'Apostolo Paolo ai primitivi fedeli: «Mortui estis, et vita vestra es escondita con Cristo in Deo». I voti religiosi sono vincoli santi che vieppiù ci stringono al divin servizio. Sono una totale emancipazione dal demonio, dal mondo e dalla carne. Sono una continua aspirazione a cose sempre migliori. Sono come una specie di martirio a cui, se manca l'intensità dello spasimo, supplisce la continuità di tutta la vita. Per questo essi accrescono il merito delle azioni nostre, essendo dottrina comune ai padri della Chiesa che quanto si fa con voto è doppiamente meritorio agli occhi del Signore. Chi compie un'opera senza voto, osserva genialmente San Anselmo, può paragonarsi a colui che offre il frutto di una pianta, mentre chi opera con voto offre assieme al frutto la pianta stessa. E l'angelico dottore scrive che la professione dei voti religiosi equivale in certo qual modo ad un secondo battesimo, perché è inizio di una nuova vita. Appunto perché la vita apostolica, congiunta alla vita religiosa, è, sotto ogni aspetto, eccellente, il maligno nulla lascia d'intentato per allontanarne coloro che l'hanno abbracciata o la vogliono abbracciare. turba la mente con dubbi, il cuore con ansie, la fantasia con false apprensioni, la volontà con scoraggiamenti, esagerando le difficoltà di un tal genere di vita, che cerca di mostrare impossibile. Ebbene, spesso riesce nell'intento, ma noi, memori dell'ammonimento dello Spirito Santo di prepararci alla tentazione, allorché ci apprestiamo al divin servizio, non dobbiamo per questo darci per vinti. Nel momento dello sconforto, ricorriamo a Dio con la preghiera, rinnoviamo i nostri propositi e raddoppiamo la fedeltà nel compimento dei nostri doveri, richiamando alla nostra mente le parole dell'Apostolo, le quali dovrebbero allontanare da noi ogni incertezza. Ognuno resti in quella vocazione in cui fu chiamato. E se noi resteremo fedeli all'istituto al quale abbiamo dato il nome, ne osserveremo le costituzioni e lavoreremo in esso agli ordini di chi ci è superiore, potremo star sicuri di accumulare molti meriti, salvare molte anime e conseguire il premio riservato a chi avrà posto mano all'aratro senza volgersi indietro, il centupo che Cristo ha promesso in particolare ai suoi apostoli. Coloro invece che, adescati dalla suggestione del maligno che loro insinuasse di poter far meglio altrove, usciranno dalla nostra società, non si troveranno per questo più contenti al punto della morte, per non dire degli amari disinganni che avranno dovuto provare nel corso della vita loro, non potendo Dio largheggiare delle sue grazie con quelli che gli mancano di fedeltà, abbandonando uno stato più perfetto al quale erano stati chiamati. Ci sia dunque sempre più cara la professione dei nostri voti, che ci rende somiglianti al prototipo divino dei predestinati. Amiamo la povertà, che è la prima rinuncia che Cristo esige da coloro che vogliono essere perfetti e si propongono di seguirlo da vicino. Egli vuol regnare da solo sui loro cuori e perciò esige da essi il distacco affettivo ed effettivo di tutte le cose della terra. Per questo andava spesso ripetendo: chi non rinuncia a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo. E dai suoi apostoli inculcava che non possedessero più di una veste, che non tenessero denaro nelle loro tasche e non si preoccupassero del necessario per campare la vita. Empero che niente sarebbe mancato a chi tutto aveva abbandonato per seguirlo. Tal sia di noi. Avendo gli alimenti e di chi coprirsi, dirò con l'Apostolo, contentiamoci di questo. Tutto quello che a questo sovrabbondasse sarebbe contrario allo spirito della povertà evangelica, della quale dovremmo andare lieti per amore di Cristo, anche quando, di fatto, ci dovesse costare pene, disagi ed umiliazioni. Una povertà opulenta, a cui nulla mancasse dei comodi della vita, non potrebbe certamente piacere al Signore, e non sarebbe la povertà esercitata dagli apostoli e dagli uomini apostolici. Ognuno di noi, quindi, sia in missione che nelle case dell'istituto, si accontenti per sé del necessario al vito e al vestito che gli verrà somministrato e nulla esiga in più e nulla possegga in proprio. È questa la povertà della quale abbiamo fatto volontariamente professione. La povertà che ci renderà veramente liberi da ogni attacco alla terra e sicuri di conseguire il regno dei cieli promesso di preferenza ai poveri di spirito. E benché le nostre costituzioni, in base ai sacri canoni, permettano il possesso in radice e l'uso dei diritti civili in fatto di proprietà, nessuno però potrà amministrare da sé né disporre delle cose proprie se non col consenso dei superiori. Pratica diversa costituirebbe un pericolo per chi di fatto si è spogliato di tutto. Abbiamo inoltre e coltiviamo con ogni cura quella virtù che ci rende simili agli angeli, oggetto delle divine compiacenze e degni del rispetto e dell'ammirazione anche degli uomini che non possono a meno di non sentirne il fascino. Guai a noi se non sapremo custodire questa gemma preziosa e ne faremo miserando oggetto. Con essa verremmo a perdere ogni grazia al cospetto di Dio e degli angeli, ogni slancio per il bene, ogni amore per la virtù, e la santificazione nostra potrebbe dirsi ruinata. Perché questo non avvenga mai, non dimentichiamo un solo istante che quanto è prezioso questo tesoro inestimabile, altrettanto è fragile il vaso che lo contiene. E perciò premuniamoci di tutte le cautele indispensabili per conservarci puri in questa carne di peccato, sempre ribelle allo spirito, in questo mondo corrotto e corruttore. Evitiamo l'ozio, le occasioni pericolose, la familiarità con le persone di diverso sesso e comprimiamo le affezioni sensibili e le amicizie particolari, sempre pericolose. Teniamo a freno i sensi, specialmente gli occhi. Siamo temperanti nel mangiare e nel bere e non contenti di questo. Sull'insegnamento di Cristo e l'esempio dei santi, esercitiamoci nella mortificazione cristiana, castigando, affliggendo ben anche questo nostro corpo per ridurlo a servitù, e teniamo sempre presente che l'umiltà è la custode migliore della castità e che in nessun caso, più che in questo, vengono a proposito le parole dell'ecclesiastico: chi disprezza le piccole cose a poco andrà in ruina. Ma soprattutto abbiamo ricorso alla preghiera, specialmente nel momento della tentazione, perché senza uno speciale aiuto di Dio, che Egli sempre concede a chi glielo chiede, non potremmo conservarci puri, come ebbe a confessare anche il più sapiente dei mortali, costretto dalla esperienza. Se l'esercizio di questa virtù ci costerà lotte, queste saranno compensate ad usura dalla pace e dal gaudio del cuore, dalle illustrazioni che il Signore manderà alla nostra mente e da quella coppia di grazie celesti che mai non mancano alle anime pure, le cui imprese sono sempre benedette dal cielo. Ci sia poi caro, in particolar modo, il sacrificio della volontà che noi facciamo a Dio a mezzo del voto dell'obbedienza. A Lui torna più accetta l'obbedienza delle vittime, perché a mezzo dell'obbedienza a Lui facciamo sacrificio del più grande dono che nell'ordine naturale Egli ci abbia allargito: la libertà. Nella vera obbedienza scrive il massimo dottore della Chiesa, sta il complesso di tutte le virtù. E San Bonaventura non esita a asserire che tutta la perfezione religiosa consiste nella soppressione della propria volontà, vale a dire nella pratica dell'obbedienza. Dopo aver fatto voto a Dio di questa virtù, dobbiamo dunque considerarci come strumenti in mano dei nostri superiori per procurare la divina gloria e la salvezza dei fratelli. Dobbiamo essere pienamente indifferenti ad ogni ufficio ed occupazione, ad andare in questa o in quella missione, a rimanere presso le case dell'istituto per prestarvi l'opera nostra, come a recarci a lavorare nel campo evangelico che ci venisse assegnato, disposti egualmente a compiere sempre le cose agevoli come le ardue, quelle che ci vanno a genio come quelle che ci ripugnano. Se non ci è vietato di esporre sommessamente al superiore le nostre osservazioni, allorché si tratti di assumere impegni ed occupazioni che ci fossero commessi dall'obbedienza, non si replichi però quando il superiore non ritenesse le osservazioni meritevoli d'essere prese in considerazione, e nessuno pretenda esenzioni e privilegi per servigi prestati e per mansioni occupate nella congregazione. Siffatte eccezioni tornano sempre di pregiudizio gravissimo alla disciplina regolare. Avesse pur uno tenuto anche per lungo tempo la suprema direzione della pia nostra società, con plauso e vantaggio di tutti, egli dovrebbe egualmente ripetere con verità le parole del Vangelo: «Servi inutiles sumus», e considerarsi dopo tutto come l'ultimo dei suoi confratelli e tenuto all'osservanza regolare. Coloro poi che sono costituiti in autorità nella congregazione reprimeranno energicamente ogni prurito insano di riforma che si manifestasse, ogni tendenza alle scissure e ai partiti, peste funesta delle comunità religiose, talune delle quali ebbero per questo a sfasciarsi ed apparire. Avendo ogni casa dell'istituto ed ogni missione un proprio superiore immediato, a questo ognuno obbedisca, riguardando non tanto alla persona quanto all'autorità di cui essa è rivestita. E nessuno brighi per ottenere quello che desidera, nessuno assilli il superiore per indurlo ad accondiscendere alle proprie richieste. Chi così operasse non adempirebbe la volontà di Dio, ma la propria, e non potrebbe poi presumere di ottenere le grazie e gli aiuti che il Signore suole concedere a coloro che cercano unicamente il suo beneplacito e a lui si abbandonano con filiale confidenza. Dallo spirito di obbedienza, infine, dipenderà la vita, la forza e la prosperità del nostro istituto, che dovrà formare un esercito ordinato e compatto, militante agli ordini del Vicario di Cristo, per il quale nutrirà sempre venerazione profonda ed attaccamento inconcusso. Anche ai pastori della Chiesa, successori degli Apostoli, professerà in ogni incontro devozione sincera. Quando si indebolisse questo spirito, ben presto l'istituto si avvierebbe alla decadenza e allo sfacelo. E qui non posso a meno di riportare un brano di una sapiente esortazione che Sant'Alfonso de Liguori rivolgeva ai suoi religiosi della congregazione del Santissimo Redentore. «Sappiate», egli scriveva, che a me non dà rammarico il sentire che alcuno dei miei fratelli è stato chiamato da Dio all'altra vita. Lo sento perché sono di carne. Del resto mi consolo che sia morto nella congregazione, dove morendo tengo per certo che sia salvo. Neppure mi affligge che alcuno per i suoi difetti si parta dalla congregazione, anzi mi consola che ella si sia liberata da una pecora infetta che può infettare anche gli altri. Neppure mi affliggono le persecuzioni, anzi queste mi danno animo, perché quando noi ci portiamo bene sono certo che Dio non ci abbandona. Quello che mi spaventa è quando sento esservi alcun difettoso che poco obbedisce e poco fa conto delle regole. Ecco quanto preoccupava il santo dottore, ed io pure condivido con lui tale trepidazione, perché quando si avverasse anche tra i nostri il deplorato inconveniente, io scorgerei in questo fatto i primi sintomi di una dissoluzione più o meno lontana dell'umile nostra congregazione. Perché questo mai s'abbia ad avverare, procuriamo sempre di vivere quella vita di fede che deve essere la vita del giusto in genere, e tanto più del sacerdote e dell'apostolo, la quale ci porti a cercare e volere il beneplacito di Dio e non il nostro. E vivremo di tale vita se prenderemo la fede a regola indeclinabile della nostra condotta, per guisa che informi i pensieri, le intenzioni, i sentimenti, le parole e le opere nostre. Vivremo di questa vita se in tutte le contingenze terremo Cristo innanzi agli occhi della nostra mente, ed Egli ci accompagnerà ovunque, nella preghiera, all'altare, allo studio, alle opere molteplici del ministero apostolico, nei contatti frequenti col prossimo, nel momento dello sconforto, del dolore e della tentazione, ed in tutto da Lui prenderemo ispirazione, per modo che le nostre azioni esteriori siano la manifestazione della vita interiore di Cristo in noi. Questa vita intima di fede ci promunirà contro i pericoli del ministero stesso, moltiplicherà le nostre energie ed i nostri meriti, purificherà sempre più le nostre intenzioni e ci procurerà gioie e consolazioni ineffabili che ci renderanno soave il peso dell'apostolato. Dobbiamo però alimentare di continuo questa vita soprannaturale con tutte quelle pratiche di pietà che le nostre costituzioni prescrivono e che le diverse circostanze del momento potranno suggerirci. Non lasciamo mai la meditazione quotidiana, la lettura spirituale, la visita al Santissimo Sacramento, la confessione, possibilmente settimanale, la recita del Santo Rosario, l'esame generale e particolare di coscienza, gli esercizi spirituali ogni anno ed il ritiro mensile o almeno l'apparecchio alla buona morte e Gesù sacramentato, per il quale siamo sacerdoti ed apostoli, sia sempre il centro dei nostri pensieri e dei nostri affetti. E presso il Santo Tabernacolo che noi dobbiamo ogni giorno ritemprare le nostre forze per sempre nuove fatiche. E dopo questo alimentiamo in noi una tenera devozione alla Vergine Immacolata, Regina delle Missioni, al suo castissimo sposo San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, ai Santi Apostoli e all'inclito nostro protettore San Francesco Saverio. Non deve succedere che mentre ci occupiamo della santificazione degli altri avessimo poi a trascurare la nostra, il che avverrebbe certamente quando non alimentassimo ogni giorno il nostro spirito con questi mezzi potenti di santificazione. Raffreddarsi nelle pratiche di pietà e perdere il gusto delle cose celesti, ogni lena per bene ed ogni forza di resistenza contro le tentazioni è una cosa stessa, come l'esperienza ci insegna. Amo Gesù Cristo, diceva il Liguori, sul ricordato, ed ardo perciò dal desiderio di dargli delle anime, prima la mia e poi un numero incalcolabile di altre. Ecco la regola da seguire. Noi pure, con la carità verso Dio, dobbiamo alimentare nei nostri cuori la carità per noi e per i fratelli, ed anzitutto per quelli che formano con noi una stessa famiglia religiosa ed hanno comune la vita, le fatiche, i meriti, la direzione, tutto in attesa di avere comune, in un giorno più o meno lontano, anche la gloria celeste. Su questo dovere essenziale non possiamo nutrire dubbi di sorta. Questo comandamento è stato dato da Dio. Così l'apostolo prediletto, che chi ama Dio ami anche il proprio fratello. Ed io, nella mia meschinità, prego il Signore che nell'unione di menti e di cuori che il Maestro Divino ha lasciato come estremo ricordo, come eredità preziosa ai Suoi Apostoli e a quanti avrebbero creduto in Lui, abbia sempre a regnare tra coloro che sono addetti alle case del nostro istituto e sono chiamati a preparare gli altri all'apostolato. Siano sempre concordi tra di loro ed ossequenti in tutto, senza riserve e sottintesi alle disposizioni della direzione generale. Ogni dissenso, ogni divergenza, ogni contrasto che si manifestasse tra di essi tornerebbe di grave pregiudizio alla pace e alla edificazione fraterna. Oh, quanto buona e dolce cosa ella è, esclama il salmista, che i fratelli siano insieme uniti. Voglia il cielo che il sodalizio nostro abbia sempre ad offrire di sé questo spettacolo consolante, e lo offrirà senza dubbio se la carità di Gesù Cristo, come la descrive il sublime apostolo delle genti, regolerà tutti i rapporti scambievoli e formerà in tutti i membri che la compongono un cuor solo ed un'anima sola. Ognuno, dal canto suo, intanto sia sollecito di conservare gelosamente il vincolo di questa unione santa, evitando quanto potesse indebolirla. Comprima in se stesso l'egoismo individuale, lo spirito di censura e della mormorazione, la tendenza alle contese e alle particolarità, la mania di comparire e primeggiare. Tutto deve essere sacrificato generosamente sull'altare della concordia fraterna, che fa lieta la convivenza, consolida e rende prospere le istituzioni. Tutto questo ho voluto raccomandarvi, fratelli carissimi, desideratissimi, nel consegnarvi il libro delle nostre costituzioni, per desiderio vivissimo che sento della vostra santificazione e del bene della pia nostra società. E dovendo pur prendere da voi commiato, permettete che, riepilogando il già detto, io esprima un voto. Il voto che la caratteristica che dovrà distinguere i membri presenti e futuri della pia nostra società sia sempre la risultante di questi coefficienti. Spirito di viva fede, che ci faccia vedere Dio, cercare Dio, amare Dio in tutto, acquendo in noi il desiderio di propagare ovunque il suo regno. Spirito di obbedienza, pronta, generosa, costante in tutto e ad ogni costo, per riportare le vittorie da Dio promesse all'uomo obbediente. Spirito di amore intenso per la nostra religiosa famiglia, che dobbiamo considerare qual madre, e carità a tutta prova per i membri che la compongono. E questo voto, che voi dovete considerare come il testamento del Padre, io lo affido al cuore adorabile di Gesù, pregandolo a renderlo efficace con la sua grazia. E se noi tutti coopereremo dal canto nostro alla sua attuazione nel miglior modo per noi possibile, benché operai dell'ultima ora, porteremo noi pure il modesto nostro contributo alla edificazione del mistico corpo di Cristo, ricevendone la merce stessa degli operai dell'ora prima. Ed in questo momento, in cui sento tutta soavità della carità di Cristo, di gran lunga più forte d'ogni affetto naturale, e tutta mi si affaccia la grandezza della causa che ci stringe in una sola famiglia, abbraccio con effusione di cuore, come se fossero qui presenti quanti hanno dato il nome al pio nostro sodalizio e quanti saranno per darglielo in seguito. E per tutti invoco da Dio, della grande mia indegnità, lo spirito degli apostoli e la perseveranza finale, con l'augurio che tutti un giorno abbiamo a ritrovarci in cielo nella stessa patria beata, dopo d'esser stati membri della stessa famiglia in terra. Vi benedico. Parma, dalla nostra casa madre, 2 luglio 1921. Affettuosissimo in cor de Gesù, Guido Maria, arcivescovo, vescovo, superiore generale della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere.